ovviamente non possiamo che iniziare parlando di quella che è molto probabilmente la più importante lotta anticarceraria in atto in Italia, una lotta che esibisce la violenza, il sadismo dell'apparato detentivo, e sto ovviamente parlando della lotta messa in atto dallo scorso 20 ottobre dal compagno anarchico prigioniero Alfredo Cospito, che sta per raggiungere il 90° giorno di sciopero della fame. Personalmente non ho ricevuto bollettini di aggiornamento sulle sue condizioni di salute nel fine settimana. Le ultime notizie sono di venerdì scorso da parte del suo avvocato Flavio Rossi Albertini, e ci dicono che Alfredo sta, nonostante tutto, resistendo in modo incredibile, mantenendo determinazione e lucidità pur avendo perso oltre 35 kg. E vista proprio la rilevanza di questa lotta, venerdì scorso abbiamo cercato di rilanciare dalle frequenze di Radio Blackout un incontro molto importante e potenzialmente anche molto interessante, organizzato dal Circolo Cabana a Rovereto, intitolato Alfredo non deve morire, ma purtroppo per problemi tecnici dovuti al microfonaggio all'interno della sala filarmonica di Rovereto che ospitava l'incontro, i contenuti sono risultati sostanzialmente incomprensibili, ma dalla regia qui, nonostante tutto, in cuffia siamo riusciti a carpire e capire diverse cose, tra cui un intervento molto interessante che proponeva un confronto tra la tortura del 41 bis e la tortura in qualche modo non codificata che la repressione uruguayana riservò ai prigionieri Tupamaros nei primi anni 70, prigionieri in particolare coloro identificati come leader di questo movimento di guerriglia urbana, che venivano prelevati dalle carceri e trasferiti in dei veri e propri sotterranei, deprivati sensorialmente e relazionalmente, tant'è che uno di loro definì quel passaggio, quel trasferimento, quella che in qualche modo adesso potremmo definire riclassificazione, in modo molto efficace, dicendo appunto: smettemmo di essere prigionieri e diventammo ostaggi. Questo intervento, che riprendeva le vicende e le torture somministrate ai prigionieri dei Tupamaros durante questo incontro tenutosi a Rovereto, sottolineava un altro aspetto importante, ovvero quella che si può ipotizzare essere la principale funzione della tortura detentiva a cui furono sottoposti i prigionieri Tupamaros. E la lettura che viene data è che non potevano ucciderli, non potevano fucilarli, quindi decisero di farli impazzire. E in effetti, vista anche qui in Italia, tornando ai giorni nostri, l'inefficacia del regime del 41 bis nel produrre pentiti, nell'estorcere confessioni con la tortura, e ogni tanto questo aspetto viene anche ammesso dai magistrati italiani, ovvero come il 41 bis non abbia esclusivamente la funzione formale e ufficiale di impedire le comunicazioni tra la persona detenuta e la sua organizzazione di riferimento, ma anche di produrre pentiti, definito infatti fabbrica dei pentiti, ma anche la funzione di sostituire in qualche modo la propria declassificazione in un altro circuito detentivo con l'inserimento all'interno invece del 41 bis del corpo di un'altra persona. Io produco delle informazioni ritenute utili agli organi inquisitori, questo mi consente di venire declassato e automaticamente di far finire un altro corpo all'interno di questi di queste segrete dello Stato italiano, dell'apparato punitivo italiano. Una funzione che risulta però sufficientemente inefficace da questo punto di vista, perché non produce così tanti pentiti, questa cosiddetta fabbrica dei pentiti. E allora a cosa serve? Probabilmente serve anche proprio a fare impazzire le persone, perché è vero che lo Stato italiano non può formalmente condannare a morte, certamente può uccidere in tanti modi e uccide in tanti modi, ad esempio inducendo al suicidio, come avviene strutturalmente nelle carceri italiane. Abbiamo superato gli 82 suicidi lo scorso anno, nel 2022. Anche se non esiste formalmente la pena di morte in Italia, appunto, ma di sicuro lo Stato italiano, l'apparato punitivo italiano non può uccidere persone rese visibili pur nella loro invisibilizzazione carceraria, tuttavia può torturarle e cercare di annichilirne la mente, quindi sostanzialmente farle impazzire. Motivo per cui emerge tutta la rilevanza di questa lotta, della lotta innescata da Alfredo Cospito nella sezione 41 bis del carcere di Bancali e portata avanti da tantissimi compagni e compagne e tantissimi solidali in questi mesi oramai in giro per l'Italia e non solo, una lotta che sta incontrando evidentemente delle imprevedibili avanzate, ma al contempo dei limiti, e uno di questi limiti è il fatto che molta dell'attenzione e in qualche modo anche della parzialissima e direi anche scivolosissima solidarietà che sta arrivando da ambienti accademici, intellettuali, addirittura partitici in alcuni casi e via dicendo, riguardi esclusivamente la situazione di Alfredo Cospito e non l'esistenza del 41 bis nel suo insieme, e molto probabilmente da un lato appunto limitare questa solidarietà ad Alfredo è in qualche modo quantomeno una riuscita, il fatto che comunque esista un bacino di solidarietà così esteso, di attenzione anche appunto da ambienti che non sono così solerti e attenti di solito nel curarsi delle condizioni dei prigionieri e della violenza strutturale dello Stato. È sicuramente in qualche modo una prima vittoria, ma è anche una forte limitazione che pezzi dell'apparato statale, in qualche modo anche culturale, intellettuale, stanno mettendo in atto. Sicuramente questa limitazione agisce come argine per la messa in discussione più ampia di una vergogna così grande come il 41 bis, quindi è assolutamente importante raccogliere un bacino di solidarietà, interagire con un bacino di solidarietà sempre più esteso, ma allo stesso tempo ribadire e ricordare molto puntualmente che la lotta di Alfredo non è una lotta per se stesso, è una lotta contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Arrivano un po' di messaggi al 346-6673-263. Ma intanto il video di una canzone degli Hate for Breakfast, Bello come una prigione che brucia, ringrazio per questa dedica. Un messaggio che riprende una delle azioni del corteo che si è tenuto ieri a Milano, di cui ha parlato l'informazione di Blackout che precede ogni lunedì Bello con una prigione che brucia, che ritrae l'immagine di un striscione appeso a una finestra, credo di un ufficio, onestamente non so identificarlo da questa immagine, che dice appunto corteo del 15 gennaio a Milano, solidarietà con i bolognesi. E invece un'altra serie di messaggi che riprende la riflessione appunto che stavo rilanciando, riflessione in questo parallelismo emerso nell'incontro dello scorso venerdì a Rovereto, Alfredo non deve morire, tra il trattamento di tortura e di isolamento dei prigionieri Tupamaros e il 41 bis in Italia. E questo messaggio ci dice: c'è un bellissimo film su questa pagina di storia resistente, di cui uno di questi ostaggi era l'ex presidente Mujica, si chiama Una notte di 12 anni. All'interno del capitolo carcere e repressione ci sarebbero state altre notizie, ma il tempo corre e le dirette attendono. Magari riprenderemo alcune di queste nella prossima puntata. Sicuramente è importante citare come a Torino nei giorni scorsi sia stata segnalata dai sindacati di polizia penitenziaria una ennesima aggressione in carcere. Si riesce a estrapolare tra le righe di quello che, come sempre, viene trasformato in propaganda sindacale, l'unica forma di possibilità di accesso alle notizie che arrivano dal carcere, a meno che non siano le persone detenute a prendere la parola in prima persona, si riduce a di fatto propaganda sindacale, visto il monopolio che i sindacati di polizia penitenziaria detengono sull'informazione che può filtrare o meno dagli apparato detentivo. Questa aggressione, dicevo, si riesce tra le righe a interpretare come una resistenza a un trasferimento punitivo. Speriamo di riuscire a capire qualcosa di più nei prossimi giorni e magari proprio all'interno della trasmissione Aria venerdì pomeriggio sui 105.250 avere qualche aggiornamento a riguardo. Altre notizie avrebbero riguardato la capitalizzazione del lavoro detenuto tra IKEA, che come emerso lo scorso novembre pare sfrutti attraverso delle sue controllate, delle sue ditte subappaltatrici, manodopera detenuta forzata nelle carceri bielorusse, nelle carceri di un regime. E invece negli Stati Uniti è stato pubblicato pochi giorni fa sul Washington Post un articolo molto interessante sulla moderna schiavitù in Louisiana, dal quale emerge come addirittura alcuni secondini apostrofino i prigionieri costretti, visto che la legge prevede il lavoro coatto come forma di pena accessoria alla privazione della libertà, li apostrofino definendoli proprio schiavi, ovviamente prigionieri afroamericani. Sarebbe anche interessante invece, tornando in Italia, una riflessione riguardante le nuove disposizioni del ministro Piantedosi per inviare più sbirri nei reparti ospedalieri, principalmente nei reparti di pronto soccorso. Non so se vi sia capitato di approcciare queste notizie. Sembra che la soluzione sia quella, rispetto alle aggressioni che avvengono con una certa frequenza purtroppo all'interno dei reparti ospedalieri e di pronto soccorso nei confronti del personale sanitario, la risposta sia esclusivamente inviare più forze dell'ordine. Questo palesa in qualche modo un ruolo della repressione come argine, come strumento di gestione muscolare della violenza sociale neoliberista. Basta fare una minima operazione e quindi sommare i tagli alla sanità tipici delle politiche neoliberiste con lo smembramento delle reti sociali, delle reti di mutuo soccorso, da quelle intrafamiliari o interfamiliari comunitarie a quelle appunto più solidali, organizzate. Tutto questo in qualche modo genera evidentemente rabbia. Tutte queste sono politiche della ortodossia neoliberista che evidentemente generano rabbia, rabbia che si sfoga in modo assolutamente viscerale e cieco nei confronti del personale sanitario, che ahi noi veramente poco può in questo contesto, visto che all'interno di questo scenario sono molto spesso figure che devono sopravvivere a dei contesti di progressivo smembramento delle reti welfaristiche, assistenziali, eccetera. E la risposta è semplicemente più polizia, ma proprio in qualche modo di resistenza di classe parleremo nella prossima diretta con Antonio del movimento Disoccupati 7 Novembre, che a Napoli sta portando da diverso tempo in strada istanze proprio di lotta di classe e che viene soprattutto nelle ultime settimane particolarmente attenzionato dall'apparato repressivo.